La ricerca è stata fatta presso il Fondo Mosetti dell'Archivio Storico della FAI, a cui collaboro, e dell'Archivio Rubi di Medicina, e qui ringrazio Tommaso Marabini personalmente, nonché presso vari testimoni che ho intervistato, l'anarchica di Castel Bolognese, Giordana Garabini, e i molesi, i partigiani anarchici Cesare Fuochi e Andrea Gattoni, il gappista comunista Doriano Goninelli, i socialisti Giovanni Fantastini e Ivano Cervellati e il figlio Franco Masetti. E due parole sul contesto dei primi anni del Novecento. Erano gli anni della stagio lettiana, periodo di crescita economica e riforme sociali che spiazzavano l'insurrezionalismo anarchico. Ma questo però seppe riorganizzarsi in un più alto movimento libertario, su diversi piani, contaminandosi con altre idee e correnti. In sintesi, Bologna era sì un caposaldo dell'anarchismo, ma anche un laboratorio. Esisteva un gruppo anarchico specifico, che sarà poi tra i promotori della futura Unione Anarchica Italiana. Gli anarchici bolognesi stampavano un settimanale diffuso e apprezzato, l'Agitatore, ma vi troviamo anche tutte e tre le nuove tendenze libertarie di quel periodo, quella educazionista, quella sindacalista rivoluzionaria e l'antimilitarista. Luigi Fabio e Pietro Gori trasferiscono a Bologna nel 1909 il Pensiero, rivista di grande spessore e apertura intellettuale. Domenico Sabestero stampava nel domani tipografia La Scuola Moderna, rivista di cultura popolare, con la collaborazione sempre di Luigi Fabbri, ispirandosi all'educatore spagnolo Francisco Ferrer, convinti che una società libertaria, per una società libertaria occorressero uomini educati alla ragione della libertà, emancipati dall'ignoranza e dalla superstizione. Maria Riger vi si trasferì da Milano per ricostituire la redazione del Rompete le File, e a Bologna il giornale assunse forti connotazioni anarchiche e predicava la agitazione e l'insubordinazione del popolo chiamato alle armi. Ma un ruolo centrale va alla Camera del Lavoro di Muralame, a maggioranza sindacalista rivoluzionaria, chiamata poi vecchia Camera del Lavoro, dopo che i riformisti della CGL, rimasti in minoranza, l'abbandonarono e ne costruirono un'altra diversa nel 1910. Con la nascita dell'Unione Sindacale Italiana nel 1912 diventerà una delle sedi più importanti del nuovo sindacato rivoluzionario, e siamo infatti nel periodo d'oro del sindacalismo, in cui molti teorici ed esponenti politici e sindacali di varie tendenze, socialisti, intellettuali, naturalmente anarchici, propugnavano la lotta sindacale e l'azione diretta dei lavoratori del basso, la centralità della Camera del Lavoro territoriale contro le gerarchie sindacali delle federazioni nazionali di categoria della CGL e lo sciopero generale quale strada maestra per abbattere il capitalismo, rigettando il campo specificatamente politico. E qui, nella vecchia Camera del Lavoro, trovai un corrispondente chiave, il giovane sindacalista anarchico Armando Borghi di Castel Bolognese. Non a caso, il futuro Comitato Nazionale Pro Masetti avrà la sua sede nella vecchia Camera del Lavoro di Bologna. Borghi era in quegli anni il segretario del sindacato provinciale dei lavoratori edili. La federazione edile della CGL era ultrariformista, così i muratori, categoria combattiva, finirono in gran parte su posizioni rivoluzionarie, specie nei paesi della provincia bolognese, dove le condizioni erano peggiori che in città. Nella pianura, infatti, c'erano diversi centri, la Camera del Lavoro ad orientamento sindacalista, Molinella, Mirandola, Sant'Agata Bolognese, Coppare, eccetera, e aderiranno nel 12 alla nascente Unione Sindacale. San Giovanni il Terticetto aveva buone tradizioni rivoluzionarie, i partecitani e gli molesi furono quelli a dare il maggior contributo al moto insurrezionale del 1874 organizzato a Bologna da Andrea Costa e Bakunin. Il sindacalismo, torniamo nel Novecento, ebbe grande diffusione a San Giovanni il Terticetto, naturalmente anche la Lega Muratori aderì poi all'Unione Sindacale. All'inizio del secolo la Lega di Mestieri, la Camera del Lavoro, la Casa del Popolo erano il fulcro della vita collettiva, eppure i comizi degli anarchici spesso venivano organizzati proprio nelle Camere del Lavoro, come appunto accadeva a San Giovanni. Ma adesso concentriamoci su Masetti, e per comprenderlo in quel contesto di crescita di coscienza collettiva, sociale, politica e culturale, ed anche nel suo gesto di rivolta, dobbiamo risalire all'inizio della sua vita. La famiglia di Masetti era una tipica famiglia contadina, numerosa e povera, di Sala Bolognese. Gran parte della famiglia era cattolica ancora, ma il padre Bracciante si iscrisse alla Lega Sindacale di categoria. Quando nacque Augusto nel 1888, la famiglia si trasferì a San Giovanni. Masetti completò la seconda elementare, sapeva leggere e scrivere e neanche male. E faceva il muratore e si iscrisse alla Lega Muratori ed era un buon attivista sindacale, frequentava assiduamente la Camera del Lavoro di San Giovanni, ma a causa delle difficili condizioni di vita, degli scioperi, delle dure vertenze, dovette emigrare in Francia più volte a cercare lavoro. E nel suo percorso di emancipazione si recava il sabato in bicicletta a Bologna presso la vecchia Camera del Lavoro. Era compagno d'amico di Armando Borghi, che diventerà poi segretario nazionale dell'Unione Sindacale Italiana e promotore del Comitato Pro Masetti. Borghi scrisse che Masetti era un bravo attivista sindacale, per gli anarchici un ottimo simpatizzante, distribuiva la stampa e gli opuscoli per la provincia bolognese, specie di rompere le file. Quindi il giovane Augusto frequentava Bologna negli anni tra il 1907 e il 1911, il crocevia dei tre nuovi filoni del movimento libertario, e cioè il sindacalismo, l'antimilitarismo e l'educazionismo. Borghi infatti scriveva di Masetti: «Non saprei dire se si sia mai dichiarato anarchico prima di attentare la vita al colonnello, perché appunto Masetti non apparteneva a un movimento specifico, ma alla più ampia galassia libertaria». In questo percorso dalla campagna alla città, Masetti è un esempio della transizione che conobbero alcune zone d'Italia dalla dimensione contadina e cattolica dell'Ottocento alla più moderna italietta giolittiana, e Masetti venne infatti definito un popolano dalla linea dura, incarnando una figura assai comune ed autentica di quel contesto. Ma arriviamo al gesto di rivolta. Come abbiamo sentito anche nell'intervista, per tutta la durata della sua vita, Masetti è condannato a una condizione esistenziale a volte paradossale e drammatica. Praticamente, fino alla morte si costringe a mentire, a dire che non aveva memoria del suo gesto, a non rivendicarlo. Infatti costituiva per lui un trauma, l'unica volta che ha usato un'arma, e nel frangente specifico una sconfitta, nessuno l'aveva seguito. Inoltre, al casellario politico centrale, il suo fascicolo personale di polizia, come per gli anarchici in generale, è sempre rimasto aperto fino alla morte, avvenuta nel 66. Le sconfitte e le persecuzioni partite dal movimento libertario, dalla fine della settimana rossa fino al secondo dopoguerra, segnarono una mentalità chiusa e cospirativa di quella generazione di anarchici, rendendoli oltre misura sospettosi e timorosi di nuova persecuzione. Il regime democristiano e a livello locale gli stalinisti del PC, che fecero fuori politicamente gli anarchici molesi con metodi spregevoli, non erano rassicuranti. Masetti tenne fino alla fine una linea vincente, grazie alla quale aveva avuto salva la vita più di una volta. Celato in consulto, con conseguenza amnesia, resto sempre la sua posizione ufficiale, con gli amici del vicinato, della Casa del Popolo, invece sminuiva il fatto e allora rispondeva: ma mi è capitato di fare così, con il solito understatement che appunto contraddistingueva i vecchi anarchici. Ma confrontiamo l'intervista di Masetti, fatta da Sergio Zavoli nel 64, in cui dice: io ho un'amnesia di 48 ore e dovrò sempre dire così perché è così, che abbiamo appena visto, con la testimonianza rilasciata l'anno successivo da Masetti a Luciano Bergonzini. Lasciamo parlare Masetti. La mia lotta contro la guerra cominciò con la mia vita da ragazzo, quando cominciai ad aderire all'anarchia, e gli anarchici erano quelli che si battevano di più, e quasi sempre da soli, contro il nazionalismo, l'interventismo, contro la monarchia e il militarismo. Il 30 ottobre 1911, verso le 6 di mattina, il tenente colonnello Stroppa, del 35° reggimento fanteria, fece la donata di tutti i soldati nel cortile della caserma. Io ero soldato della 10ª compagnia, nel cortile mi trovai nella seconda fila. Le file erano tre, di circa 100 soldati l'una. Il colonnello fece un discorso a favore della guerra contro la Turchia e disse che doveva mandare in Africa a combattere per la pace. Io allora appoggiai la canna del fucile sulla spalla del soldato che era davanti a me, mirai al petto del colonnello e lo colpì. Poi ricaricai il fucile per sparare un altro colpo, ma non faccio in tempo, perché vennero dei sottufficiali e cominciarono a legarmi come un salame. Io mi mise a gridare a tutta forza, passo la guerra, viva l'anarchia, soldati ribellati, rivendicati i nostri fratelli morti in Tripolitania. Allora venne anche un ufficiale, il capitano Lisciarelli, per tapparmi la bocca, perché quelle parole davano fastidio. Io urlavo e cercavo di resistere. Mi ricordo che buttai contro di loro le scarpe e poi dalla rabbia spaccai il dito pollice di una mano del capitano Lisciarelli e l'avrei spaccato anche se fosse stato di ferro. Tutt'altro che smemorato. Bergonzini riuscì a strappare una vera e propria confessione testamentaria, perché era compagno della 36ª Brigata Garibaldi del figlio maggiore di Masetti, Cesare, ucciso dai tedeschi, e quindi riuscì a strappare questa confessione. Vediamo le caratteristiche di Augusto. Tarchiato, alto 1,65, ma robusto, con un fisico vigoroso del muratore, girava in maniche di camicia anche a stagione invernale abbastanza inoltrata. Aveva una fosa capigliatura che da anziano si trasformò in una chiama bianca ben riconoscibile quando si aggirava per una sull'inseparabile bicicletta. Il modo di fare era molto cordiale. Aveva l'abitudine di lanciare grandi saluti da lontano agli amici e ai compagni, ma era una persona fondamentalmente seria e silenziosa, di poche parole. Nelle discussioni interveniva poco, però nelle sue battute si capiva che era molto attento e coglieva sempre il senso del discorso. Nell'intimo il suo carattere però irruento, e quando veniva messo sotto pressione denunciava questa caratteristica. Il fratello della futura compagna del nostro, Luigi Pirroni, lo considerava un buon ragionatore. Il partigiano anarchico molese Cesare Fuochi, persona molto seria e degnissima. Un altro anarchico molese, Primo Bassi, lo ricordava come un uomo dalla tempra di legno duro, coerente e inflessibile. Ancora, per tutta la vita, mantiene posizioni intransigenti, sempre sul militarismo, ma anche sul re. Si è fatto fare 4 guerre, commentava, e privilegi della Chiesa Cattolica. Aveva 3 principi personali a cui non derogava: l'onestà, la famiglia e il lavoro. Finì, come si è detto, una prima volta nei militari nel 1909. Prestò servizio in fanteria a Ravenna, dove si era ritagliato un ruolo di piantone nel magazzino. In occasione dei 2 servizi di pubblica sicurezza che in quel periodo la sua compagnia effettuava in 2 piccoli paesi del Ravennate, riuscì a darsi malato e a rimanere in caserma. Il capitano lo descrisse come molto accorto, anzi, dotato di una furberia non comune. Talvolta ebbe a riprenderlo per l'aria troppo confidenziale con cui riceveva gli ordini dei superiori, accompagnando tale suo modo di fare con atti di impazienza. L'opposizione popolare alla guerra libica della nostra regione era particolarmente diffusa, un fatto naturale, quotidiano. I sindacati, ma anche le forze politiche di sinistra, ricordiamo leader come Mussolini, all'epoca socialista, e Pietro Nenni, organizzarono numerose manifestazioni e atti di sabotaggio. A Bologna, soprattutto ad opera del Movimento Libertario, si stava rilanciando una forte campagna antimilitarista, valorizzando i sentimenti diffusi tra le classi popolari che conoscevano l'esercito come strumento di repressione interna di uno Stato ben lontano da rappresentare gli interessi dei lavoratori. La coscrizione veniva vissuta come un'imposizione odiosa. Nel capoluogo migliaia di soldati che erano di casa e provenivano dai dintorni respiravano questo clima di crescente opposizione alla guerra, perciò ovvio che nelle camerate si parlasse di ciò che stava succedendo fuori, perché i soldati davano anche libera uscita, ovviamente. La sera del 29 ottobre 1911, infatti, nella camerata di Masetti si doveva procedere a un sorteggio per trovare i 30 soldati che dovevano partire il giorno dopo per l'Africa, perché non c'era nessun volontario. Masetti fu l'ultimo a essere sorteggiato. La sera stessa, la persona libera uscita, vidi i familiari, il suo amico, la fidanzata e l'anarchico primo Rinaldi di San Giovanni, che si trovava a Bologna per lavoro. A Rinaldi venne trovato addosso dagli inquirenti un volantino antimilitarista che invitava i soldati a sparare verso bersagli differenti da quelli indicati dai superiori. Interrogato, Rinaldi dichiarò di averlo avuto proprio da Masetti, il quale solo nel 61 avrebbe a sua volta rivelato di averlo ricevuto dall'anarchico Clodoveo Bonatti, guarda caso, stesso collaboratore di Armando Borghi. Un altro volantino circolava in quei giorni a Bologna, dei toni ancora più precisi, c'era scritto di mirare agli ufficiali. Masetti era tornato per l'ultima volta dalla Francia nell'agosto 1911 e dopo meno di un mese era richiamato alle armi per la seconda volta, finito a Bologna nella caserma Caprara. Già al suo arrivo cominciò subito ad esternare ripetutamente ai superiori la volontà di non partire, e come ne parlò con Rinaldi e la famiglia, è scontato che tornò più volte la sua intenzione di non partire anche ai camerati, con cui condivideva l'avversione alla guerra. È molto probabile che caricò il fucile a tarda notte nella camerata, perché l'indomani sarebbe stato notato dai superiori. La mattina del 30 ottobre, schierato nel cortile della caserma Cialdini, Masetti non sparò al colonnello in persona, anche perché la distanza e la scarsa visibilità non l'avrebbero permesso, ma nel gruppo degli ufficiali, perché per Masetti la loro divisa è il simbolo del militarismo e della borghesia militarista rampante che conducono i popoli verso la guerra. Le autorità militari indagarono sull'ipotesi del complotto. Quel fratello ribellatevi era forse un appello disperato di Masetti a qualcuno che era d'accordo con lui. Fra gli schierati, ma non fra i partenti, c'era anche un anarchico sindacalista, Gualtiero Villa, che venne incarcerato e lungamente interrogato. Ma gli altri soldati della camerata di Masetti vennero lasciati partire e dopo un mese circa si smise di indagare sulla pista del complotto. Alle autorità conveniva far passare l'episodio come il caso di uno squilibrato, al fine di circoscrivere ed evitare il pericolo dell'imitazione del cosiddetto contagio morale. Il gesto di Masetti va perciò inserito per una corretta comprensione nella tendenza antimilitarista di quegli anni. Era dell'aria, in quel contesto era un gesto naturale. Nei confronti del movimento libertario, tra l'altro, era già partita una forte repressione. Le autorità dei giorni precedenti avevano perquisito la tipografia della scuola moderna, gestita da Savastero, e diverse abitazioni degli attivisti, requisendo i volantini antimilitaristi. Dopo il gesto di Masetti, l'agitatore venne subito sequestrato, ma riuscì però a uscire clandestinamente con il famoso titolo in prima pagina dell'articolo della Rieger nel delitto della guerra all'appello della rivolta proletaria. Gli anarchici avevano deciso di fare l'apologia dell'atto e il giornale riuscì ad essere diffuso clandestinamente in maniera estesa. Ad esempio venne fisso anche sui muri di Fano, nelle Marche. Tra i denunciati, la Rieger fu condannata a 3 anni e Borghi fuggì a Parigi. Entrambi soffrirono poi nel 1912 dell'amnistia per la cosiddetta vittoria in Libia. La stampa borghese militarista fece una campagna contro Masetti definendolo l'arabo di Bologna. Ma se il militarismo non crollò dentro la caserma, cominciò a crollare fuori. Il gesto di Masetti era la naturale conseguenza del fermento contro la guerra e l'istituzione militare e compì esattamente il tipo di azione più efficace per far decollare la campagna antimilitarista che aveva coinvolto varie forze politiche e politiche, anarchici, parte dei sindacalisti, socialisti, repubblicani, radicali, ma appunto specialmente i sindacati e i lavoratori. Tale situazione diventò un elemento decisivo del convincere Malatesta a tornare in Italia da Londra e poi sfociò nella Settimana Rossa. Ma resta un'ambiguità di fondo del gesto di Masetti. Quel gesto naturale era un atto disperato improvvisato all'istante o c'era premeditazione e magari anche un tentativo di organizzazione da parte di Masetti, di un'organizzazione collettiva? Se le fonti orali più qualificate convergono sul resto, cioè sul carattere, la personalità, la naturalezza del testo, divergono di molto sulla questione della premeditazione, perché Masetti era resti a parlarne. Se abbiamo tempo ne possiamo tornare oggi pomeriggio, qui non ho delle conclusioni. Quel che è certo è che l'atto di rivolta di Masetti è di matrice ottocentesca, risorgimentale e prima internazionalista. Ma più che nella mentalità dell'attentato va inserito in quella della propaganda del fatto, cioè del gesto esemplare dei pochi che può scatenare una rivolta collettiva. La mentalità risorgimentale prima internazionalista è rintracciabile del resto anche nella successiva campagna promasese in tutta la Settimana Rossa. La rivolta di Masetti ricorda pure l'ultimo moto di Mazzini del 1870, che prevedeva l'insurrezione dei sottufficiali dell'esercito e che costò la vita al caporale Pietro Bastanti, condannato a morte dal Tribunale Militare. Ma torniamo ai fatti. Dopo aver sparato, Masetti venne malmenato e poi diede in escandescenze, fino a un tentativo di suicidio le cui vere intenzioni erano un diversivo. Il pomeriggio del giorno stesso fu trasferito nella prigione di Venezia e denunciato al Tribunale Militare con l'accusa di insubordinazione con via di fatto verso il superiore ufficiale, appunto, appena prevista la fucilazione alla schiena. Ma la mattina dopo, rinchiuso in quella cella di Venezia, Masetti, nonostante, forse a causa del frambusto delle ore precedenti, era calmissimo e già accusava un'amnesia dalla sera del 29 fino a quella mattina. Tale comportamento lascia supporre che Masetti avesse qualche idea degli eventuali sviluppi della situazione nel caso in cui le cose fossero andate male, oppure che nel trambusto creato successivamente si è riuscito ad avere qualche contatto con Silvio Prezioso. La tesi dell'amnesia è un segno di intelligenza e di furbizia, non certo di pazzia. Infatti, anche gli avvocati difensori sosterranno sempre la tesi dell'amnesia, rivendicando in seguito che Masetti era guarito e quindi doveva essere liberato. Dal canto suo, Masetti fece di tutto per dimostrarsi serio e equilibrato. Scriveva spesso alla famiglia dai vari manicomi in cui finì, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, che era lo stesso poi dove finire i loro giorni gli anarchici attentatori passaranti a Ciarito, infine a Imola, come apparentemente brusegana, e a Sassari. Cercava sempre di fare qualche piccolo lavoro per mandare dei soldi a casa. Il trasferimento in un manicomio civile era l'obiettivo parziale della campagna antimilitarista promasese che si era sviluppata. Lo slogan «Viva Masetti e basso l'esercito» si diffuse per tutta l'Italia centro-settentrionale. Nacquero numerosi comitati locali, ovunque si tennero manifestazioni e comizi costantemente osteggiati dalle forze dell'ordine. Masetti diventò il simbolo della posizione alla guerra delle classi popolari. Grazie a questo movimento venne trasferito da Montelupo Fiorentino al manicomio civile di Imola nel gennaio del 1914. E a Imola la situazione era buona, tanto che erano in molti a fare i matti per non finire sotto le armi, approfittando delle posizioni progressiste del direttore Luigi Baroncini. A Imola nessuno credeva alla fatta di Masetti, né i medici né gli infermieri, la cui lega sindacale aderiva al locale comitato pro Masetti. Il degente godeva di molta libertà, gli infermieri lo accompagnavano spesso e volentieri fuori dal manicomio e poteva anche frequentare le riunioni serali degli anarchici e dei sindacalisti. A questo punto il comitato pro Masetti conobbe una crisi, con le forze più moderate che si ritennero soddisfatte. Gli anarchici invece continuavano a spingere l'acceleratore, ottenendo una nuova perizia che avrebbe dovuto sancire la non pericolosità sociale di Masetti e la sua liberazione. Ma trasferito a Brusegane per la seconda perizia, venne dichiarato solo nel 1915, cioè dopo la Settimana Rossa e con la guerra mondiale che aveva spostato l'attenzione generale, come infermo di mente ed elemento pericoloso per gli altri. Fuori appunto c'era stata la Settimana Rossa, dove gli slogan degli soci erano «Viva Masetti e basso l'esercito» e «Viva Masetti e basso il re». E poi durante la Prima Guerra Mondiale, a Imola nella zona si era sviluppato un forte movimento di disertori. Masetti, infatti, era rimasto il simbolo del rifiuto al militarismo anche per molti soldati in trincea. C'è una foto che ritrae l'unico muro rimasto in piedi di una casa bombardata nel calcio, la scritta «Viva Masetti». Dopo la seconda perizia, Masetti venne ricondotto nel manicomio di Imola. Il 19 venne affidato a una famiglia di amici. Continuò a frequentare ancora gli anarchici, ma in questo periodo il suo obiettivo era quello di rifarsi una vita normale. Riprese il suo lavoro da muratore rigidamente improprio, facendo piccole riparazioni e ristrutturazioni. Riuscì a costituirsi la sua famiglia e si accompagnò con una vedova di guerra, Concetta Pierroni, sorella dell'anarchico Luigi, morto di spagnolo nel dopoguerra. Ebbero tre figli e nel 1932 arrivò la perizia che lo liberava ufficialmente dal manicomio. Nel 1934 però registriamo il primo episodio di una nuova serie. Un anarchico molese, Quinto Golinelli, si rifiutò di votare al plebiscito. Inseguito dai fascisti, andò a rifugiarsi dietro al portone dell'abitazione di Masetti, il quale, sentendo il colpo sul portone, urlò: ogni colpo che dato è un funerale. La minaccia funzionò e i fascisti si ritirarono. È il primo atto di un Masetti che stava per ingaggiare una nuova battaglia contro il regime militarista del Duce. Nel 1935, in occasione di una donata in favore della guerra d'Etiopia, si recò sul mercato fascista per chiedere di essere esentato, in quanto si dichiarò un lavoratore per la pace e la famiglia, il lavoro ma contro la guerra. Preferisco essere fucilato piuttosto che avallare una politica che manda da carneficina i lavoratori. Subito tradotto nelle carceri di Bologna, sul treno urlava per farsi sentire dai passeggeri: la mia guerra è per la pace e il lavoro. Mussolini sta sbagliando, preparando una carneficina per il popolo. Ma davanti ai carabinieri di Bologna si giustificò dicendo che non ricordava di aver detto niente di tutto ciò, né in treno né al sindacato a Imola, ma solo di aver spiegato di non voler andare alla durata fascista perché era un tipo nervoso, dato che nel 1911 aveva anche sparato un colonnello. Questa volta però la stratagemma dell'amnesia non funzionò e Masetti venne assegnato a 5 anni di confino. Presentò ricorso. Per i carabinieri di Imola Masetti si era sempre comportato come un ottimo lavoratore, dedito alla famiglia, e proponevano la commutazione del confine e l'ammonizione, misura che aveva prodotto riscontri positivi fra gli imolesi. Gli ho fatto pigliare la questura della prefettura fascista, che ricordava le frequentazioni anarchiche di Masetti. Il suo atteggiamento, calmo e attaccato al lavoro, dimostravano, secondo il prefetto, che lo stato morboso del Masetti è una scaltra simulazione, nell'opinione pubblica gode cattiva fama, la popolazione avviva il ricordo della sua versione della politica coloniale. Così Masetti finì al confine per 5 anni in Sardegna. Durante il trasferimento diede in escandescenza, almeno così si legge nelle carte di polizia, e finì anche nel manicomio di Sassari per 2 mesi. Al confine si impiegò come bracciante, riuscendo a mandare qualche soldo alla famiglia che a Imola viveva nella miseria più nera. Disperato, mandò numerose suppliche per avere una diminuzione della pena. Scrisse anche al Duce, ma gli vennero condannati solo gli ultimi 4 mesi. Tornò a Imola nel maggio 1940. Nell'ultima giornata del luglio del 1943, dopo la caduta di Mussolini, Masetti si aggirava per Imola con gli arnesi da lavoro, mazzetta, scarpaglia e scala. Il suo obiettivo però questa volta era la casa del fascio, dove nei bassorilievi in travertino, che figurano tutt'oggi sull'edificio, tolse la testa ai soldati e mostrò le mani alle figure che impugnavano il fascio. Andateci, ci sono ancora. Una folla numerosa si radunò per godersi la scena. Il simbolismo del regime era un forte strumento di propaganda e l'iconoclasta colpì l'immaginario popolare. Fu a causa di questo gesto che, appena ritornarono le truppe naziste, Masetti finì sulla lista degli imbolesi più pericolosi compilata dai fascisti locali. Gli arrestati vennero radunati nello stadio. Durante la traduzione Masetti urlava: a morte Hitler e Mussolini! Allora venne picchiato e imbavagliato e rinchiuso nelle carceri di Bologna, dove rimase per qualche settimana. Ma sembra paradossale, persino i nazifascisti non ebbero il coraggio di eliminare Masetti, e sarebbe stato facile. Ma ancora una volta il potere preferì considerarlo come uno squilibrato, pur sapendo che non lo era. Erano più timorosi di quello che Masetti ancora riusciva a rappresentare. I giranti molesi diedero così ordine ai sottoposti di non dare peso ai suoi atteggiamenti. Nel settembre 1944, il figlio Cesare, che si era unito ai partigiani, morì in un combattimento alla sopraffaenza. Per Masetti fu un colpo durissimo. Torniamo alla sua testimonianza rilasciata da Bergoldini. Le due date della mia vita che non potrò mai dimenticare sono il 3 ottobre 1911, puntini puntini, e l'11 settembre 1944, quando mio figlio Cesare, appena ventenne, morì nella 36ª Brigata Garibaldi nella battaglia di Castagno. Un colpo di mortaio colpì la sua mitragliatrice e morì sul colpo. Io, che ero anarchico e che tutta la vita avevo lottato contro la guerra, venivo dalla guerra colpito nel modo più duro e crudele. Quando seppe della morte del figlio, Augusto Masetti si recò davanti alla sede della milizia fascista e sul muro di fronte scrisse con la vernice: assassini, vigliacchi. Cancellarono subito la scritta, ma lo lasciarono stare. Ma adesso ritornò per 2 mesi nel manicomio di Imola, questa volta con una forte depressione. Ma forse fu anche una misura precauzionale, infatti a quel punto non aveva più paura di niente, esprimeva senza remore il suo odio verso la guerra e gli antifascisti. Risultavano così inutili le rimostranze della sua compagna. Ma stai zitto, non pensa alle conseguenze per te e la tua famiglia. Venne arrestato almeno altre 2 volte. In una di queste occasioni venne picchiato e lui rispondeva: menatemi pure, ma non potete menarmi sulla lingua. Aveva già oltrepassato i 50 anni di età. In un'altra occasione eseguiva delle riparazioni a una casa situata nei pressi della sede della Brigata Nera e apostrofava i fascisti in divisa che passavano. Cos'è quel disegno della morte che hai in testa? Ma dove vai? Non ti accorgi che sei in un vicolo secco? Sul manubrio della bicicletta aveva incrociato col fil di ferro un grosso martello da muratore, una falce, e se ne andava in giro così durante l'occupazione. Nello stesso periodo, uno slogan fascista dipinto sul muro recitava: la rata tratta il solco e la spada lo difende. Lui prese scala, vernice e pennello e corresse spada con vanga. La scritta rimase così impressa per diversi anni nel dopoguerra. Ancora, sull'insegna stradale di via Arnaldo Mussolini comparve un'altra scritta: via anche Benito. Va detto che a Masetti venivano attribuiti anche atti simbolici che forse non aveva commesso, ma questo era il suo stile e la tradizione popolare molese, almeno quella che non è stata rimossa dal PC, gli attribuisce numerose gesti di iniziative simboliche durante il periodo dell'occupazione. Lui compiva le sue spedizioni assolutamente solitarie, di sera quando finiva di lavorare, girava in bicicletta attrezzata per i palazzi della vernice e la scala ai pennelli. Nel dopoguerra venne denunciato dai carabinieri per aver corretto i manifesti di chiamata alla leva, fu in quell'occasione che dichiarò la guerra era un anacronismo. Era assolutamente contro l'uso delle armi, come dimostra tutta la sua vita. Il suo gesto del 1911 non voleva essere un esercizio della violenza, ma un atto estremo per opporsi alla violenza massima, la guerra. Non ha mai permesso neanche un'arma di giocattolo ai figli, interrompendo addirittura i bambini del vicinato quando giocavano alla guerra. Il nipote, che era partito come volontario nel 1940, venne praticamente disconosciuto. Anarchico a modo suo, non aderì alla FAI, pur frequentando sempre i compagni libertari. Partecipò alla campagna per l'obiettivo di coscienza negli anni 50-60, di cui diventò la bandiera, e venne definito il primo obiettore totale. Nel 64 si recò ad Ancona in occasione del 50° anniversario della Settimana Rossa e fu acclamato dai partecipanti. Come altri momenti della sua vita, anche la morte di Masetti assume degli aspetti paradossali. Lui, che aveva più volte rischiato la morte per opporsi alla varie fasi dell'ordine, venne travolto incidentalmente nel 1966 dal motore di un vigile urbano, mentre sulla bicicletta si recava come sempre alla Casa del Popolo di Imola. Grazie.